una grande emozione quando dobbiamo portare un pensiero da parte del Signore, ma anche una grandissima responsabilità, proprio perché quello che si desidera è portare la parola di Dio, non una parola mia, o deduzioni mie, ecco perché non servono a niente. E sapete, vi do un abbraccio a tutti, un abbraccio davvero caloroso e sincero, ecco, a tutti voi. È bello poterci accostare davanti alla scrittura, sapendo che è una parola vivente e una parola che dobbiamo vivere. E per questo, quest'oggi vorrei portare delle semplici riflessioni che il Signore ha messo sul mio cuore. E prima di dare il titolo, volevo dirvi che riflettendo un po' e analizzando la scrittura, soprattutto le epistole, ho visto come un argomento che è molto, diciamo, discusso è proprio l'amore tra i fratelli. E vogliamo quindi aprire la scrittura in 1 Giovanni 2,6. Prima di parlare dell'amore vorrei arrivarci pian piano, ecco, in modo tale che possiamo capire bene come è possibile vivere questo amore. E quindi iniziamo da 1 Giovanni, vi farò sfogliare un po' le Bibbie. Quindi in 1 Giovanni 2,6 dice così: chi dice di rimanere lui deve camminare come egli camminò. Andiamo un attimo in 1 Pietro 2,21. La scrittura dice così: infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. E leggo io in Luca 9,23 c'è scritto: diceva poi a tutti, se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E poi prendiamo insieme per favore Efesini 5:1-2, che sarà poi diciamo, il versetto conduttore, ecco. Dice: siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati, e camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odor soave. Amen. Questa è la parola del Signore. Ed è bello notare come in ogni versetto ci viene detto di seguire un esempio, di camminare come Gesù. E proprio in questo capitolo ultimo che abbiamo letto di Efesini, poco prima ci viene raccontato come, e poi riassunto, dato che inizia il versetto siate dunque, quindi è una conclusione rispetto a quanto dice prima. Quindi prima parla di tutte le cose che dobbiamo fare e poi alla fine dice, quindi quello che vi sto dicendo in poche semplici parole è camminare nell'amore come Gesù. E sapete, questi sono degli imperativi. Abbiamo letto deve camminare come gli camminò, poi perché seguiate le sue orme, e poi ci viene chiamato di prendere ogni giorno la nostra croce e seguire Dio, Gesù, e poi c'è scritto siate dunque imitatori di Dio e camminate nell'amore. Quindi sono delle cose che possiamo dire, dei comandamenti di Dio. Il Signore ci chiama, e possiamo riassumerlo così, e ci dice questo: siate come Cristo, e poi ci dice camminate percorrendo la sua stessa via. Ma sapete, quando diciamo essere come Cristo, molte volte la vediamo un po', non so, come qualcosa di irraggiungibile, come se Dio ci stesse illudendo, no? Siete come Cristo, ma tanto non possiamo esserlo. In realtà la bellezza è che possiamo essere come Cristo. Lo voglio dire davvero con forza, che è possibile essere come Cristo, ognuno di noi. Ed è quello che vedremo proprio questa sera. Però vi voglio dire anche una verità importante, che noi non siamo capaci, con i nostri sforzi non potremo mai essere come Cristo. Allora, una frase nasce spontanea, è un'affermazione. Quindi molte volte cadiamo, diciamo, nello scoraggiamento e nelle frustrazioni perché pensiamo che dobbiamo essere con i nostri sforzi, cioè fare noi con i nostri sforzi, vivere in un certo senso, con i nostri sforzi, la vita che ha vissuto Gesù. Ma è impossibile, falliremo. E la cosa invece che dobbiamo fare è lasciare che Cristo viva la sua vita in noi. Ed è bello, sapete, la lettera agli Efesini e Colossesi nel capitolo 4, 5 e 6 degli Efesini, il capitolo 3, 4 di Colossesi, insieme trattano un argomento molto importante. Se possiamo leggere insieme, vedremo come dicono una stessa cosa. E cioè il principio è questo, di spogliarci per rivestirci. Allora, chiediamoci un po' cosa significa questo spogliarci per rivestirci. Innanzitutto è qualcosa che abbiamo ottenuto in un momento particolare, cioè nel momento in cui ci siamo arresi a Cristo. Ma poi ci dice anche un altro aspetto, cioè che è una cosa che dobbiamo vivere quotidianamente. Voglio fare un esempio, in modo tale che possiamo vivere queste parole, perché dobbiamo arrivare a capire che come dobbiamo camminare. Quindi innanzitutto vi voglio dire che è possibile camminare come Cristo, quindi non è un'invenzione, una cosa detta a caso. Quindi un esempio è questo. Facciamo finta di stare in una stanza dove ci sono dei bambini che continuano a gridare. E cosa succede? Che semplicemente perdiamo la pazienza, no? Giusto? L'impazienza è un peccato, fratelli. Nel senso, quindi cosa succede? È spontaneo perdere la pazienza. Quindi, dato che abbiamo parlato che bisogna spogliarci per rivestirci, quello che dobbiamo fare è così, che il Signore mi sta insegnando a me a vivere, soprattutto, a pregare: Signore, do a te la mia impazienza affinché tu esprima in me la tua pazienza. Cioè, è un continuo spogliarsi, io do a Dio la mia impazienza affinché lui esprima quello che lui è. E così, esempio, l'egoismo. Possiamo essere in giro a fare la spesa, che stiamo pensando alle nostre cose, c'è qualcuno che ha bisogno e ci viene più spontaneo forse continuare con le nostre cose. Ma cosa facciamo? Dobbiamo spogliarci, cioè diamo a Dio il nostro egoismo, diciamo: Signore, do a te il mio egoismo affinché tu esprimi in me la tua generosità, il tuo altruismo. E questa è la bellezza di vivere queste parole, cioè di continuarci ogni giorno a spogliare per rivestirci di quello che sono i caratteri di Cristo. Perché sapete, fratelli, molte volte si parla della resurrezione, no? È bellissimo questo aspetto, però dobbiamo sapere una cosa molto importante, che prima di passare per la resurrezione dobbiamo vivere la croce. Gesù è dovuto morire in croce per poi risorgere, così noi, se moriamo ogni giorno noi stessi, possiamo davvero realizzare, attraverso questo spogliarci per rivestirci, realizzare la bellezza di che Cristo vive in noi. Quindi oggi vedremo l'importanza di questo amore che possiamo vivere. Quindi abbiamo detto che essere come Cristo è possibile, allora vedremo solo un aspetto, cioè che Cristo è amore. Come Dio è amore, così anche noi dobbiamo essere amore, non è qualcosa di diverso. Ok, perché Dio abita in noi. E allora, per questo, vogliamo leggere in 1 Corinzi 13, 4, 7. Molti conosciamo questa espressione di questa magnificenza dell'amore, di cos'è davvero l'amore di Dio che deve caratterizzare la nostra vita. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Fratelli, quanto la mia domanda è personale a me, quanto sono lontano da questo amore, dal viverlo ogni giorno. Ma fratelli, abbiamo detto prima che è possibile essere come Cristo, quindi è possibile che questo amore si faccia carne, se vogliamo dire così, nelle nostre vite. E oggi vedremo solo una caratteristica di questo amore. C'è scritto che l'amore è paziente. Sapete, molte volte chiediamo a Dio: Signore, insegnaci la pazienza, perché ci vediamo così lontani dall'essere pazienti. Ma io mi domando una cosa, ma cosa significa essere pazienti per Dio? Ce lo siamo mai chiesti cosa significa la pazienza di Dio? Quanto siamo pazienti noi? Un'ora? Forse, pensiamo, un'ora forse resistiamo. Io no, sinceramente. Pure un giorno, una settimana, un mese, degli anni? La pazienza di Dio è di anni. Fratelli, anni. Quindi, pensiamo ad esempio alla pazienza che ha avuto nel distruggere col diluvio. 120 anni ha avuto aspettare. Pensiamo a Israele, quante volte il Signore ha mandato profeti proprio perché era paziente. Aspettava. Pensiamo a quanto Gesù è stato paziente verso i suoi discepoli, come il Signore gli ha detto che doveva essere crocifisso e poi risuscitare e non l'avevano capito, cioè alla fine non avevano ancora capito. Quante volte ha dovuto ripetergli le parabole perché non capivano il significato, eppure Gesù era lì, paziente. Quanto è paziente il Signore verso di noi. E per spiegare quindi questo, ed è solo questo principio che voglio spiegarvi. Cosa significa la pazienza? Prenderò un versetto, un passo che forse sembra strano per spiegare questo principio, però lo voglio prendere. In Matteo capitolo 7, i primi 5 versetti. Sapete, siamo qui nel sermone sul monte e Gesù dà un principio, ma un principio così importante che davvero lo possiamo vivere, che lo possiamo davvero vivere. Dice così il Signor Gesù: non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave, e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Amen. Molte volte, sapete, fratelli, pensiamo e analizziamo questo passo per dire che noi, togliendo la trave ai nostri occhi, basta, possiamo giudicare gli altri. In realtà non è questo il principio che il Signore vuole darci, lo vedremo insieme. Innanzitutto ci parla di due persone, due fratelli. Ci dice prima di tutto che dobbiamo stare attenti perché come misuriamo agli altri, ci sarà misurato a noi. E cosa significa questo? Nel senso, per chiarire questo concetto e non lasciarlo così per aria, significa proprio così. Ad esempio, io sto parlando con un fratello e cosa significa? E ha ad esempio uno scatto d'ira. All'improvviso, mentre stiamo parlando di questa discussione, ha uno scatto d'ira. Allora la mia domanda è: a questo punto com'è la mia reazione verso mio fratello? Nel senso, dico: no, con questo qui non si può parlare, guarda, ha reagito in questo modo. Reagisco così o sono paziente? Perché nel senso, con la misura che misuro poi mi sarà misurato a me. Mi fermo qui perché sennò poi non riesco a dire il resto. Sapete, questo mi fa riflettere molto. Perché qua fa l'esempio di due fratelli. Uno ha la trave e l'altro la pagliuzza. Entrambi quindi hanno dei difetti. E noi ci possiamo... Il Signore fa vedere, tu che giudichi, tu hai la trave. Nel senso, perché? Perché il Signore vuole farci innanzitutto vedere una cosa molto importante. Quanto marcio c'è in noi. Fratelli, molte volte è semplice dire: tu hai avuto questa reazione, oppure tu sei egoista, tu... No. Il Signore dice: guarda la trave che è nel tuo occhio. E sapete, non possiamo togliere, se avessimo una trave nel nostro occhio, nel nostro fratello c'è solo una pagliuzza, quindi un pezzettino, nel senso, abbiamo questa trave, allora non possiamo vedere. Quindi abbiamo bisogno innanzitutto di umiliarci, andare al Signore e dire: Signore, io non riesco a vedere. Non riesco a vedere, quindi ti prego, c'è quelle umiliazioni, nel senso di che il Signore ci toglie questa trave. E sapete, il Signore non è che ce la toglie tutta in un momento, ma piano piano. Quanti difetti, fratelli, abbiamo, il Signore pian piano ci ha tolto quel difetto, oppure ce l'abbiamo ancora, che possono essere tanti. Io prima ho fatto l'esempio di uno scatto d'ira, quindi essere irascibili facilmente, oppure può essere l'autocompiacimento, la permalosità, tante altre cose. Vediamo Dio che è paziente. Gli anni ci mette, gli anni. Ma dov'è questa trave, dov'è questa pagliuzza nell'occhio? Il Signore teneramente, con tanto amore, cura e pazienza, ci toglie questi nostri difetti. Allora un fratello disse: fratello, il Signore ti sta dando l'occhio di tuo fratello. Fratelli, pensiamo a questo aspetto qui. Il Signore ci sta dando l'occhio di nostro fratello. Quindi, quando dobbiamo togliere la pagliuzza, innanzitutto, noi prima di tutto, data la consapevolezza che abbiamo la trave, quindi quanto marcio c'è in noi, e che umilmente diciamo: Signore, io non posso toglierla solo, toglimela tu. Allora con quell'umiltà poi posso togliere la pagliuzza dall'occhio di mio fratello. Ciò non significa che lui cambi subito, non so se vogliamo metterla così, quel suo difetto, ma ci vorrà del tempo. Pazienza, amore, come Gesù si prende cura teneramente di noi, così dobbiamo fare noi verso i nostri fratelli, gli uni verso gli altri, amarci intensamente di vero cuore. Fratelli, dobbiamo stare attenti perché l'occhio è l'organo più delicato. Se spostiamo un po' più indietro, possiamo danneggiare l'occhio, rendere cieco nostro fratello, portarlo lontano da Dio. Fratelli, quindi riflettiamo come molte volte reagiamo, o come reputiamo il nostro fratello e la nostra sorella, perché il Signore ci chiama ad amarli, ci chiama davvero a con tanta cura, tanta tenerezza di parlargli. E fratelli, dobbiamo essere comprensivi gli uni verso gli altri. Forse possiamo, perdonatemi, riprendo l'aspetto dello scatto d'ira, però guardando così all'esterno possiamo giudicare il nostro fratello. Ma invece perché non essere comprensivi nel comprendere il motivo per il quale forse sta passando un momento di difficoltà in famiglia? Forse, non so, ha avuto dei problemi al lavoro. Fratelli, quanta comprensione, forse molte volte manca in me e manca in ciascuno di noi. Il Signore ci chiama ad amare di intenso cuore. Sapete, fratelli, mi piace quella preghiera che Gesù, sacerdotale, al capitolo 17, Gesù dice: come io e te, Padre, siamo uno, così anche loro siano uno. Il Signore ci chiama a un'unità, a una trasparenza l'uno verso l'altro, a un amore sincero, non a parlare male l'uno dell'altro, a lamentarci gli uni degli altri, ma il Signore ci chiama ad essere così, trasparenti l'uno verso l'altro, avendo quell'amore, quella pazienza che ha avuto Gesù verso noi, che continua a avere verso noi, perché non crediamoci più giusti di Dio nel dire: noi ti dico che stai sbagliando, devi cambiare, e vogliamo pretendiamo subito che cambi, no. Fratelli, Gesù non ha fatto così, non è così. Per questo la bellezza è questa: rinunciamo, nel senso, camminiamo per questa via dell'amore, rinunciando al tempo per noi, per prenderci cura gli uni degli altri, perché siamo una famiglia, fratelli, siamo una famiglia, una vera famiglia. Ed è bello quando questa frase non è tanto detta, ma è praticata dalla Chiesa. Un amore vero, profondo, perché l'amore di Dio non è un amore così che possiamo trovare nelle strade, no, un amore vero. E che davvero il Signore ci insegni a spogliarci di quello che siamo per rivestirci di questo amore compassionevole, misericordioso, mansueto, umile, questo amore paziente l'uno verso gli altri, perché questa è la Chiesa di Dio, e questa è la bellezza del Vangelo, quando è vissuto davvero nella sincerità, perché il Signore anche la Chiesa di Tessalonicesi, anche se amava, dice: abbondate sempre di più nell'amore. Che questo sia per noi. Che il Signore ci benedica.
Amen.